In studio Luca Rossi.
Allora, c'è da dire una cosa, che sta cambiando stagione.
Questo
e non
è
va
vero.
Bene. Non va bene.
Anche se non esistono più le mezze stagioni.
Vabbè, sì, al di là di quello che c'hai ragione, c'hai perfettamente ragione. Però adesso si ripercuote.
Si ripercuote.
Esattamente.
E quindi?
Sulla fame, ragazzi, c'è una fame tremenda.
Ma Luca, ma tu sempre hai fame. Non era stagione,
questo
tesoro.
È vero, questo è vero, questo è vero, vero. Però ultimamente, dai, a te non capita.
Di più, di avere fame sempre.
No, di volerti mangiare un cinghiale vivo.
Sì, sempre, proprio a mozzi,
con tutta la pelliccia.
Sì, assolutamente sì.
Vedi, è perché sta cambiando stagione.
Ma comunque, sai.
Comunque. Cioè tu comunque.
Sì, comunque.
Indifferentemente da.
Fame. Madonna, affamata dal 1988.
Da. Since.
Esatto.
Bello, ci piace, ci è piaciuto.
Buonasera.
Questi due cialtroni che parlano amabilmente al microfono sono Luca Rossi
e Emanuele Manabagaco.
Oh, anche la clac stasera.
Grazie. Questa sera ci vuole,
Rossi di sera, di nome e di fatto, in questo spazietto del palinsesto ci siamo noi. Vi facciamo tanta compagnia. Voi subito mano agli smartphone, perché dovete scaricare le nostre app gratuite. Perché dico le app come al solito, ve lo ripeto, però avete pure rotto, cominciate a studiare, dovete saperlo. C'è quella della radio, ovviamente, c'è quella della TV, canale 264 del digitale terrestre, c'è Cusano TV Italia. E dolci in fondo cosa c'è, Mary? Quella anche del nostro sito di informazione, che si chiama
Tag 24.
Vai,
pensavi che non lo sapessi?
No, tu sai tutto. Mi fido ciecamente di quello, è il nostro sito di informazione generalista, che potete portare sempre con voi. Tutto realizzato ovviamente nella pancia della nostra Università Niccolò Cusano. C'è la redazione che fa tutti i contenuti che vedete: video, web, radio, TV, chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto durante questa oretta ci siamo noi che vi teniamo compagnia. Come diciamo sempre, apriamo il nostro baulone,
esatto,
di Gigi Proietti. Oggi doppia veste.
Esattamente.
Un microfono e una maschera. E una cinepresa.
Sì, esatto. Mi piace. Musica e cinema. Tra cinema e musica.
Tra moglie e marito?
Non mettere la radio.
La radio. Noi anzi ce la mettiamo, la radio. Perché chi ci sono nei nostri studi questa sera?
Allora, siamo molto contenti di avere ospiti Annalisa Andreoli e Manuel Amicucci.
Ciao ragazzi.
Buonasera.
Ciao.
Eccoci qua. Abbiamo aperto questo baule, ma anche la porta del nostro studio. E quindi abbiamo questi due fantastici ospiti qui live.
Sono entrati e ambedue. Allora, Annalisa, graditissimo ritorno. Come
sì.
stai innanzitutto?
Bene, Luca, felicissima di rivederti. Sei in gran forma.
Sì, tondo, forma perfetta. Forma tonda. E soprattutto però c'è Manuel. Come stai? Innanzitutto che piacere conoscerti. È stato veramente un vero piacere. Arrivi per portarci una cosa meravigliosa. Diciamola subito questa cosa. Questo corto spettacolare che arriva.
Pensavo Annalisa.
No,
che carino, ma che dolce l'amore. Ma che dolcezza.
Anni, ma questa è vittoria. Questa è 6-0.
Dovevo farmi perdonare.
E mi sa anche di una bella lista di cose.
Mando un messaggio a mia moglie, gli dico di sintonizzarsi. Così almeno
impara.
Allora,
seri. Manuel, oltre alla meravigliosa Annalisa, ci hai portato invece anche un'altra cosa speciale questa sera. Che cosa?
Un cortometraggio.
Oh, niente di meno. Perché allora Manuel è un artista, un attore, giusto?
Sì.
Di cinema, di corti. E come dire, appunto, ci porti anche questo, che è il tuo ultimo progetto, giusto?
Allora, questo è il mio primo progetto come regista.
Esatto.
Okay.
E è un progetto a cui tengo particolarmente. Primo perché è il primo, e quindi
certo. che firmi proprio,
assolutamente,
no? Quindi
sì.
Caspita, ok.
E poi perché ha avuto una vita un po' lunga e travagliata. È nato prima del Covid, da un'idea che all'inizio era tutt'altro. Un'idea nata a me e Annalisa insieme, perché volevamo, la prima stesura era un monologo da portare a teatro.
Ok.
Poi la cosa bella.
Impegnativo però un monologo su questo argomento.
Beh sì, assolutamente sì, impegnativo. E infatti ci mancava, come si dice, di trovare la quadra. Non avevamo mai finito questa stesura perché mancava qualcosa.
Mancava sempre qualcosa. E poi come si è chiuso?
È arrivato questo qualcosa grazie ad Annalisa, perché la bellezza è di vivere sotto lo stesso tetto e condividere poi anche, a parte le litigate a volte.
Vabbè, ci sta, eh.
Però anche le emozioni.
Vabbè, è normale, ragazzi,
come dire,
scusa.
Non stacchi mai, non
certo.
La stacchi mai quella presa. E Annalisa ad un certo punto ha iniziato a scrivere un suo pezzo che si chiama 60.000 vite.
Che bello, di cui poi parleremo, insomma, anche direttamente con te, Annalisa.
E è ambientato in carcere, perché parla del carcere, e il carcere a un certo punto è diventato proprio il luogo dove mettere il protagonista, dove chiudere il protagonista.
Manuel, domanda, questo luogo del carcere c'era quindi già prima nell'idea iniziale, o in qualche modo è nato anche con la metafora, insomma, no, del lockdown, della pandemia, dove un po' tutti ci siamo anche un po' sentiti in gabbia, sicuramente in un contesto completamente diverso, ci mancherebbe, però quel concetto comunque di una libertà limitata.
Vabbè, le case poi sono diventate delle gabbie dorate, fondamentalmente
sì.
Sempre gabbie
piene di comfort, però insomma ci siamo veramente sentiti molto in gabbia.
Diciamo che è venuto dopo, sì, è venuto dopo, come ti dicevo, con il pezzo di Annalisa, e poi si ricalca tutto quello stare da soli e lo stare chiusi, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Perché tante volte poi, come è stato il caso del lockdown, che a volte ho sentito che c'erano persone che avevano bisogno d'aiuto per tornare ad uscire da fuori casa, per tornare a vivere. E il nostro protagonista sostanzialmente non crede di poter avere un perdono, di non avere un posto lì fuori. E quindi quel carcere è sì una chiusura, ma è anche un po' qualcosa che lo difende da un futuro che crede di non poter avere.
Diventa anche una sorta di sua comfort zone, no? Dalla quale poi è veramente difficile uscire.
Sì. Perché purtroppo la società ci ha insegnato che molto spesso il carcere, anziché riabilitare, a volte ti chiude in una situazione specialmente personale, che viene assolutamente compromessa quando poi si varcano le porte del carcere per tornare alla vita, tra virgolette, normale. Ti posso chiedere come l'avevi pensato da monologo, perché comunque un monologo che parla di una persona dentro quattro mura, di fronte a tre mura e una parete che non si vede, deve essere anche complicato da gestire, secondo me.
Ma in realtà il monologo era qualcosa di ancora più complesso, perché partiva da prima, partiva dal trauma che noi siamo abruzzesi, quindi
dal
discorso del terremoto ce l'abbiamo dentro.
Certo.
Volevamo raccontare, volevamo vedere questa persona che raccontasse delle cose però positive del terremoto, non negative. Quindi quando a causa del terremoto, del momento del terremoto, loro sono riusciti ad uscire di casa e a salvarsi, e tutte cose che li univano,
certo,
e non li allontanavano,
certo,
ovviamente con alle spalle quello che lascia il terremoto.
Certo, certo.
Però poi
certo,
tutto è cambiato, perché non volevamo parlare di terremoto, ma volevamo parlare di quelle cose che capitano, che non puoi gestire,
certo,
possa essere un terremoto, ma come qualsiasi altra cosa,
esatto,
che ti segnano, ti cambiano e sono dei...
Poi fanno parte di te, perché può essere il terremoto come un incidente,
qualsiasi
banalmente,
cosa, sì,
insomma qualcosa che poi ti cambia la vita e diventa parte di te. Io però vorrei ascoltare con voi, dato che c'è anche Annalisa insieme a noi, il promo della presentazione, no Anna? Me lo racconti un po', che cos'è questo promo che ci hai portato?
Quello direi due, dici?
Esatto.
Ah, oh, ok. 60.000 vite che ti ho portato live la volta scorsa, quando ci siamo visti a dicembre. Era dicembre?
Era il 3 dicembre del 2021.
Mamma mia, che
pensa
memoria, ragazzi.
Secondo
me Luca si ricorda anche com'era vestito. Guarda.
No, l'ho letto prima. Cioè, io non mi ricordo come ho mangiato stamattina, figurati.
Dicevo, 60.000 vite è stata, cioè, grazie a questo brano, ho vinto la possibilità di cantare al Master Theater di Brooklyn. Ragazzi, è difficilissimo dirlo di seguito.
Sì.
Vuoi provarci?
Master Theater di Brooklyn.
Annalisa,
ho detto Brooklyn.
Annalisa, se io riesco a dire buco, tu puoi dire tutto. Non preoccuparti. Vai,
allora,
proprio serena.
Al Master Theater di Brooklyn.
Yes.
Okay. Brava.
Grazie. Grazie a questo. Grazie.
Bravissima. Comodi.
Dicevo, non si è potuto più fare lì. Non ripeto il nome per via della pandemia.
In quel posto che avete sentito e che sapete.
In quel posto che non si si può nominare, ed è stato trasferito al Blunotte a Milano, un posto
che
meraviglioso,
posto
e quindi in Italia. E la RAI,
sì,
esatto, la RAI, RAI 2 in particolare, ha voluto trasmettere sulla sua rete questo concerto pazzesco con tanti ospiti. C'era Fausto Leali, c'era Paolo Vallesi, c'era Nina Zilli, c'era Alessandro Casillo, c'è, insomma, un sacco di gente, presentato da Enrico Ruggeri, e io ho cantato 60.000 vite, quindi è andata in onda e poco fa, insomma, qualche giorno fa.
Qualche giorno fa. Noi ci ascoltiamo il promo. Vai. Che Mamma Rai ha creato per ricordare l'evento.
Ciao a tutti, sono Annalisa Andreoli e sono una cantautrice. Il brano che canterò domani si intitola 60.000 vite, perché 60.000 sono all'incirca i carcerati attualmente oggi in Italia. Ed è un brano che parla di coscienza, di vita a volte dura e irrazionale, e di errori che non ci rendono necessariamente dei mostri, ma soprattutto è una canzone che parla di perdono.
Per tutto il silenzio che mi porto dentro, scusa per la vita insieme che ho buttato al vento, per le volte che ho dovuto sopportare la mia assenza quando tutto ciò che avevo era una luce spenta. Scusami, amore, scusami, perché è sempre più difficile dimenticare tutto il male che ti ho fatto e non volevo fare. Scusami, scusami, scusami. Amore, scusami, scusami, scusami. Scusami, scusami, scusami. Se non sono mai riuscito a chiederti perdono, però nonostante non mi vedi io, ci sono.
E questo è un estratto di 60.000 vite che tra poco lo sentiremo. È un brano che comunque racchiude tutto questo, e che credo sia stato anche molto molto difficile scrivere, Anna.
Sì, è stato difficile già quando mi è venuto in mente che volevo farlo, quindi ecco. Già l'idea di dire voglio parlare di una persona che è in carcere e che in qualche modo fa venire fuori qualcosa e parla a qualcuno che è fuori, quindi già mettersi in questi panni mi ha richiesto insomma di guardare una serie di testimonianze, di video, e quindi entrare in determinati
purtroppo
ambiti.
Documentarti anche banalmente.
Assolutamente,
ecco.
È stata la parte più dura ma anche la più intensa, ecco. E poi alcune cose sono venute veramente di getto,
okay.
Quindi un'esigenza proprio, no? Alcune frasi sono venute proprio da sole. Per altri ho lavorato con un artista e un autore meraviglioso che è Salvatore Mineo, già autore di Credo, di Che sia benedetta, di Fiorella Mannoia, quindi una persona con la quale ormai lavoro da un po' di anni, e ogni volta viene fuori sempre qualcosa di molto bello, quindi io ho un grande affetto e una grandissima stima per lui. E quindi poi niente, 60.000 vite ha visto la luce.
Ecco, ha visto la luce. Quanto di quel brano e quanto dell'opera si sono scambiati, no? Si sono intersecate queste due opere, Manuel, nel senso che comunque tu hai speso sicuramente, immagino, poi correggimi se sbaglio, un po' di ispirazione al testo, come Annalisa magari, ripensando a qual era la vostra idea, ci ha messo dentro qualcosa nel brano.
Guarda, per quanto mi riguarda, il corto si è ispirato molto alla canzone, ma non tanto soltanto alle parole. Proprio all'atmosfera,
okay.
del pezzo, all'atmosfera del carcere. Infatti la difficoltà di questo corto, quello che noi volevamo raccontare, era per lo più lo stato d'animo,
certo,
del protagonista.
Certo.
Sì, certo, anche una storia, ma la cosa importante era proprio quello stato d'animo e il carcere, quel posto, quel voler uscire, voler fare quella telefonata, ma in realtà non avere il coraggio di farla.
Certo.
È stata la difficoltà più grande.
Perché
tutto poteva essere troppo in questo caso.
Che certo. Poi immagino, appunto, si è trattato di un grande esercizio di empatia, no? Però tutto con grandissimo rispetto, perché insomma non è ovviamente una esperienza che avete vissuto in prima persona, no? Però penso che proprio come dire, l'arte dell'artista, scusate questo gioco di parole, sia proprio questo, no? Cioè, quindi cercare con molto rispetto di vestire dei panni estranei, però cercare proprio di usare l'arte come un linguaggio,
sì,
universale.
Che poi sono estranei, ma in realtà non lo sono del tutto.
Sono molto più vicini di quello che possiamo
comunque
pensare.
Perché comunque un'esperienza, tra virgolette, tragica, un terremoto, certo, qualsiasi cosa ti fa chiudere in certo quel tuo carcere.
Certo.
Quindi poi diventa un luogo fisico, diventa un luogo da rappresentare, ma la difficoltà è quella,
certo, che poi ci sono sempre solo due strade: o ti chiudi completamente oppure abbracci questo dolore infinito e cerchi di attraversarlo, giusto?
Assolutamente, sì. Un modo per abbracciarlo potrebbe anche essere quello di ascoltare il brano di Annalisa, 60.000 vite, ve lo facciamo sentire live qui a Rossi di Sera. Arriva Annalisa Neoli, questa è 60.000 vite.
20 ore in cella e 4 d'aria non è facile. Il sole a strisce, il sovraffollamento delle anime. 60.000 vite strette tra quattro pareti e la condanna a non aver capito prima quello che dovevi. Il giorno delle visite, in tanti siamo soli, sarà che il mondo si divide tra cattivi e buoni. Mentre la vita vola fuori da questa finestra, e il tempo ha smesso di contare quanto tempo resta per riscaldarmi al sole solo con le mani in tasca e ritornare a respirare vita quanto basta. Scusami, amore, scusami, perché è sempre più difficile dimenticare tutto il male che ti ho fatto e non volevo fare. Scusami. Riuscito a chiederti perdono, però nonostante non mi vedi io ci sono. La domenica non bastano le mani che si intrecciano, esistono peccati che non si cancellano. Non è facile convivere con tutti i miei rimpianti, ma non sono sempre stato l'uomo che hai davanti. E se fosse questa l'ultima volta che ti parlo nella vita, vorrei sapessi che per me ogni passo è stata una salita. Forse non ho saputo amare, non ho saputo stare in piedi e l'ho capito solo adesso, dimmi che mi credi. Scusami, amore, scusami, perché è sempre più difficile dimenticare tutto il male che ti ho fatto e non volevo fare. Scusami. Chiederti perdono, però nonostante non mi vedi io ci sono. Scusa per tutti i silenzi che mi porto dentro, scusa per la vita insieme che ho buttato al vento, per le volte che hai dovuto sopportare la mia assenza quando tutto ciò che avevi era una luce spenta. Scusami, amore, scusami, perché è sempre più difficile dimenticare tutto il male che ti ho fatto. Scusami, scusami, amore, scusami, scusami, scusami. Scusami, 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 se non sono mai riuscito a chiederti perdono, però nonostante non mi vedi io ci sono. 20 ore in cella e 4 d'aria non è facile.
Questa era Annalisa Andreoli, mannaggia le R che metto, non dovrebbe esserci, scusami Anna. Annalisa Andreoli e con 60.000 vite. Le abbiamo appunto finito di parlare ora, c'è veramente tantissimo di cui parlare, parliamo del corto di Manuel, parliamo di questo brano. Allora, quello che mi colpisce di più, questo amore scusami, amore scusami, amore scusami, e ogni scusami arriva proprio come una pugnalata. È un pezzo che parla di perdono, è un pezzo che parla anche di errori, però c'è anche tanta speranza e consapevolezza, è vero?
Sì, sì, è vero, è vero. La consapevolezza probabilmente, io me la sono immaginata come qualcosa che ti arriva dopo un po' di anni, no? Non lo riesci ad ammettere magari subito a te stesso l'errore fatto. Cioè lo riconosci macroscopicamente probabilmente quando ti tolgono la libertà, però ne acquisisci vera consapevolezza forse con il tempo, e quindi magari dopo quell'acquisire consapevolezza hai anche forse la forza, la lucidità, la maturità di voler chiedere scusa, uno scusa proprio sentito, sincero. E mi piacerebbe tantissimo l'idea di portare questo brano in giro per le carceri.
Che bello, sarebbe fare... molto bello.
Mi piacerebbe fare un piccolo tour, lo chiamo così, ma in realtà non vorrei neanche chiamarlo così. Mi piacerebbe semplicemente poter andare lì, fare magari un laboratorio di scrittura creativa, no? Coinvolgere delle persone che appunto vivono il carcere nella loro quotidianità e poi portargli questo brano, perché in realtà è per loro, no? Cioè in realtà certo. È per loro, ma poi volendolo...
Beh, sicuramente qualcuno ha intercettato, ci sarà anche chi si sarà pentito, io spero la totalità, però magari quello poi è... Sì. Ad personam, però qualcuno sarà stato sicuramente in questa situazione, sì, e tu gli hai dato corpo, gli hai dato una rappresentazione plastica. Quello poi colpisce veramente tanto, tanto, tanto. Nel senso che comunque paradossalmente ci si riconosce, perché ognuno di noi ha fatto una cazzata nella vita nel quale vorrebbe chiedere perdono.
Se la vedi come una metafora, il carcere come una metafora, allora sì. E ti dico anche che tante persone che l'hanno ascoltato, tante, ma in realtà ancora poche, perché il brano ancora non è ufficialmente, diciamo, stato pubblicato, lo avverrà a breve, con il suo videoclip anche, tra l'altro, che abbiamo già girato. E tante persone che l'hanno ascoltato avevano delle persone in carcere, uno zio, amico. E devo dire che fa tanta presa anche su chi sta fuori, perché quello scusami è come se se lo sentissero dire,
certo,
a loro stessi,
certo,
no?
Ecco, certo. Perché poi scusami, la esperienza del carcere, no, non è soltanto poi per il diretto interessato, però coinvolge inevitabilmente gli affetti, come minimo, giusto? Quindi sicuramente veramente essere toccato ed essere sentito da una cosa di questo tipo è tanta roba.
È tanta roba. Io poi volevo chiedere a Manuel, secondo te, da attore, regista, sceneggiatore, scrittore, saltimbanco, mettiamola così, come reagirebbe la donna che si sente dire scusami da una persona che sta anche dal protagonista della canzone di Annalisa?
Guarda, è difficile. Nel caso del cortometraggio, la donna in questione in realtà è la figlia, che lui, per mancanza di coraggio, probabilmente ha abbandonato. Diciamo, abbandonato tra virgolette. A un certo punto si convince che quella figlia probabilmente non lo vuole vedere, perché lui l'ha abbandonato.
Vabbè.
E quindi da questo punto di vista è davvero dura.
Certo.
È perché ti guardi allo specchio e ti vedi la persona che non riconosci, tu non sei quella persona perché ti sei lasciato andare. Ti dici, che mo che gli dico? Che gli dico? Dopo tutta una vita io che cosa dico? Qual è la mia prima parola?
Certo, perché poi chiedo un padre assente, ce n'abbia di cose da voler dire, ma non sai proprio da dove cominciare.
Però se ci fermiamo soltanto a qual è la prima parola che dico quando la vedo?
Scusa.
E c'è una
esatto. La cosa più semplice, però anche così
però
difficile,
basterà.
Ma così
il
difficile.
Suo problema è basterà scusami, e se poi lei si gira e va via,
vabbè,
non mi rimane più niente.
Esattamente. Però la cosa che mi ha colpito anche ascoltando il vostro racconto di quell'evento terribile che è stato il terremoto, che anche noi che non abbiamo vissuto direttamente, però ci ha scosso, io ci ho visto un po' di quell'impotenza lì all'interno del brano, e sicuramente poi riportato nel cortometraggio, perché sembra veramente che questo evento cade come una mannaia, poi fondamentalmente, no? Come una valanga o come un terremoto, se rimanendo in tema, e stravolge una vita e ci si ritrova senza niente. Poi io non so, ringraziando Dio, che cosa si prova in quei momenti, quindi questo ce lo potete sicuramente raccontare voi, ma soprattutto come si riparte da un evento del genere, Manu?
È difficile ripartire. Faccio un passo indietro, il titolo del corto è In Controtempo, apposta per questo, è quell'arrivare a volte in controtempo, un attimo dopo, un attimo di prima, di qualcosa che è così grande che però bastava quel secondino
per
cambiare poi tutta la tua vita. Come si riparte? Ti devo dire che non lo so, perché è molto difficile. Lo fanno in tanti modi, girandosi, voltando le spalle, aiutando. Annalisa durante il terremoto ha fatto una cosa fantastica, è rimasta lì invece di andare negli hotel via. Io ero a Roma, lei invece è rimasta lì ad aiutare perché faceva medicina, raccontala tu questa cosa che è bellissima.
Sì, io la so, vai, io so pure l'altra, io lo so, so anche l'altra in Africa, insomma. Ah, okay. Quindi Annalisa che c'ha il pelo sullo stomaco, lo sappiamo tutti quanti.
Sì, la mia risposta a come si ricomincia rimboccandosi le mani, esatto, e sentendosi
facendo. Posso dire una cosa, sperando di non offendervi, da abruzzesi, con quella tigna lì, con quella, quella cosa, guarda che non è una cosa stupida, perché comunque poi è un popolo meraviglioso che in questi casi ha saputo veramente dimostrare tutta la sua essenza e tutta la sua caparbietà, quindi proprio è stato, è proprio quello, rimboccarsi,
è vero, un'indole di insistere, insomma, di non mollare, che
a Roma,
non è proprio
a Roma
così.
La chiamiamo tigna,
esatto. La tigna è quella. Allora, a proposito appunto del titolo del corto, che effettivamente non avevamo ancora detto, In Controtempo, mi piacciono i mille giochi di parole che in realtà si possono costruire sopra, no? Perché poi c'è anche questa cosa dell'incontro e c'è questo fattore tempo. Lorenzo è il nome appunto del personaggio, no?
Sì.
C'è un Lorenzo di oggi, un Lorenzo di ieri, un Lorenzo di domani. È come se fossero tre persone che in una sorta di sliding doors, giusto, no? E
un
si chiedono
Dickens.
Sempre
un tipo di Dickens,
esatto,
da Conte
Natale. Esatto, sì, no? E esatto, appunto c'è sempre questa domanda: se non fosse stato, ma ormai è troppo tardi, come si fa? L'incontro, diciamo, o meglio, c'è un incontro tra questi tre Lorenzo, secondo te si possono legare o sono proprio tre strade completamente diverse che prendono?
Ma in realtà l'incontro c'è sempre, perché Lorenzo dentro di sé li ha tutti e tre.
Ok.
Ma non riesce a decidere di uscirne. Lui li ha dentro tutti, ma li ha dentro il carcere, dentro di sé, dentro il carcere. Riesce, certo, ad essere tutti e tre quei Lorenzo fermo. Non riesce a muoversi.
Ok.
Quindi la difficoltà per lui è proprio quella di muoversi e decidere di essere il Lorenzo di domani.
Ok.
Quello che decide di fare quella
telefonata. È la presa di coscienza di una cosa del
sì,
genere.
Ed è una scelta, perché già scegliere,
sì,
no?
Sì, 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 è una scelta assolutamente, sì, importante. E tu come hai scelto di fare l'attore? Dai, Manuel, raccontaci. Perché poi,
allora, qui c'entra la tigna abruzzese.
Pensi di cavartela così, invece...
No, c'entra la tigna abruzzese.
Della serie?
Giovane ragazzo abruzzese, ad un certo punto, dopo le superiori, decide che fai nella vita: vorrei tanto fare l'attore.
Ok, un sogno.
Bello,
quindi
però
partiamo da un sogno.
Bellissimo, però, insomma, idee chiare.
Sbaglio
comunque
tutto.
Okay. Niente.
Mi iscrivo all'università Aldams, che
ecco,
è una bellissima laurea. Però non è proprio la strada giusta,
no,
per fare l'attore, perché
no,
ti forma, ti dà una meravigliosa cultura, tante altre cose che però non c'entrano direttamente col mondo dell'attore,
certo.
E indovinate, da bravissimo e tignoso abruzzese che ho fatto, mi sono laureato.
Fino in fondo.
Vabbè,
però, oh, ragazzi, tanto di cappello.
Ti sei laureato al DAMS.
E nel frattempo però capivo che il DAMS non era proprio la strada giusta, quindi ho iniziato a fare dall'inizio vari laboratori teatrali, corsi, ho approfondito tantissime cose, continuo ancora oggi a studiare, perché alla base del, secondo me, dell'arte, comunque del mio almeno mestiere dell'attore, c'è la curiosità.
Certo,
tu non
certo
puoi non avere più curiosità.
Certo. Certo. Come dice Guccini, la materia è infinita.
Bravissima, sì, bravissima. Sì. Se non sei curioso, baby, hai proprio finito.
Poi dici perché si sono sposati. Perché per questo motivo.
Perché sono perfetti insieme.
Senti, la tua prima pièce teatrale te la ricordi?
Oddio, la mia prima pièce teatrale, ti potrei dire quella delle superiori, mi ricordo.
Qual era?
Non mi ricordo il titolo, però era uno spettacolo.
Che potrebbe già essere
Molière,
così un titolo,
probabilmente.
Ah, Molière, beh, sì, caspita, la tocca piano, Molière.
Molière, che abbiamo portato avanti per tutto l'anno, però era quel qualcosa, non lo spettacolo in sé, ma tutta la preparazione, tutto il laboratorio teatrale che c'era dietro, tutta
certo
quella preparazione, tutta quella follia, perché all'inizio tante cose sembravano veramente
certo
una cosa folle.
Il teatro è follia.
La follia del teatro.
Che mi ha folgorato, mi ha appassionato. Poi delle cose fantastiche, degli esercizi sui colori ai quali io non credevo. perché c'erano aspetta, degli esercizi dei due gruppi,
okay,
e questa persona, il nostro maestro, dava all'orecchio.
Ah, lo puoi citare, come si chiamava?
Si chiama Gennaro Duccilli.
Ok.
Dava, diceva all'orecchio il colore: tu sei rosso, okay, tu sei nero, facciamo due opposti.
Ok.
Poi bisognava, senza dirlo a nessuno, camminare nello spazio guardandosi, assumendo il colore. Sembra tutta una follia, assumendo
fantastico
questo colore, e alla fine del tempo bisognava fare due gruppi. E succedeva che al 99% dei casi c'era il rosso e il nero. Se tu lo racconti, nessuno ci crede. Se lo provi, è una cosa fantastica.
Che spettacolo, ragazzi. C'è Luca che è senza parole, guarda,
cioè,
guarda,
così.
Guarda.
Sì, così.
È fantastico, ragazzi.
Ma ce ne sono anche degli altri, oppure ti tenevi per mano, guardandoti avanti, avevi soltanto tre scelte, o un passo avanti, o un passo indietro, o un salto. Si diceva 3, 2, 1. E tutti facevano la stessa cosa.
Mamma
mia, è incredibile.
Voilà. Stregoneria.
Capito. Allora, se voi siete d'accordo,
noi siamo d'accordo,
io direi adesso ci andiamo a sentire un altro brano, ovviamente sempre di Annalisa,
certo,
che ci ha portato un altro suo brano fantastico. Sì, poi dopo ci facciamo anche quattro chiacchiere
questo
con lei e ci parla
molto
della sua musica.
Questo è molto bello.
È così bello, Luca.
Sì,
che
sì,
ti lascia senza fiato.
Esattamente. Prendo fiato, Annalisa Andreoli, live qui a Rossi di Sera.
Con il letto sempre sfatto, ed una cena a portar via. Non mi fido della gente, ma la colpa non è mia. Non mi piace la tua faccia, quando cambia l'occorrenza. Perché delle tue ragioni posso vivere anche senza. Perché vivo nel presente e non dimentico il passato. E ricordo bene il giorno in cui d'inverno t'ho incontrato. Eri in mezzo a tanta gente che non mi sembravi vero. Però quel che è stato e oggi convivo col pensiero. Se potessi tornare indietro, ora passa, prendo fiato, chiudo gli occhi e già mi vedo sopra un mare. Ti ho creduto troppe volte, mentre tu puntavi il dito. Ho inciampato nei miei sbagli e finalmente l'ho capito. Che chi parla giudicando in fondo si confessa. Anche quando fuori è buio la mia vista non si abbassa. Quante volte l'ho guardato con le nostre debolezze. La mia voglia di partire, il tuo bisogno di certezze. Sono stata ferma al rosso di un semaforo infinito. Mentre passo ti perdono perché il tempo mi ha guarito. Se potessi tornare indietro, ora passa, prendo un fiato, chiudo gli occhi e già mi vedo sopra un mare che mi lava. Sento tutte le paure andarsi, tutte le paure andarsi. Ora basta, prendo fiato, lo spettacolo è finito. Mentre ingoio la saliva, sento il tuo sapore amaro andarsene. Sono libera che aspetto l'onda con le mani aperte. Libera, senza il bisogno di sentirmi forte. Libera, non c'è più niente che mi fa paura. Libera, senza malattia non serve cura. Mentre ingoio la
fiato Annalisa Androlli live qui a Rossi di Sera. Che bomba!
Hai capito, sì? Hai capito, sì?
Io ho capito, sì.
E mentre noi così nel fuori onda parlavamo appunto dell'arte del matrimonio, ossia quella di risolvere in due i problemi che da solo non avevi.
È vero questa cosa.
Adesso ci facciamo invece quattro chiacchiere proprio con Annalisa, invece parliamo di te e del tuo percorso musicale. Allora, come hai cominciato a fare musica?
Pensavo volessi parlare del matrimonio.
Se vuoi. Come no, no, scegli tu, che cosa preferisci?
Come eri vestita? Scollatura a cuore o
cosa?
Scollatura
al matrimonio?
Ma scherzo,
scollatura
Annalisa,
a cuore.
Vedi?
Scollatura a cuore, scollatura V dietro la schiena.
Che bella.
Aspetta, qui c'è la mia domanda. A quale matrimonio?
A quale?
È vero, perché noi ci siamo sposati due volte.
Ah, veramente?
Una volta a Las Vegas. E lì avevo un cappello texano, sì, in testa.
Fantastico.
Uno stivalone. E una volta in Italia poi.
Beh,
lì
certo.
Era più caro.
Che meraviglia,
bravi,
ragazzi.
Bravi, bravi.
Allora, ora che abbiamo soddisfatto questa curiosità,
adoro non si dice.
Ma con la F, sì,
non
dai, adoro.
Adoro.
Toppissimo.
No, aspetta. Per prima di andare a vedere la carriera di Annalisa, sì, io mentre andava prendo fiato, mi sono immaginato che questo poteva essere il brano scritto dalla compagna del carcerato, perché se ci sono vivi, come abbiamo detto con Manuel, se uno è il perdono, l'altro è questo, è la libertà.
Beh, questo brano
libere,
infatti, è quello, cioè in realtà io l'ho scritto perché volevo mettere proprio un punto e chiudere, tagliare un rapporto che era tossico. Quindi in quel caso c'è poco da chiedere scusa. Ormai
appunto
è tardi.
Ti dico, appunto,
esatto,
ti dico. Potrebbe quindi essere il doppio finale, no?
Butta la chiave,
certo. Quindi lui non è per il lieto fine, Luca, insomma, cioè ha deciso che
no,
vabbè,
bene,
ci può stare,
ci può stare, dai, ci può stare.
Sì, ci può assolutamente stare, anzi penso capiti tantissime volte.
Purtroppo, giungo, però purtroppo sì, è un finale che può arrivare. Dicevamo, forza, come
carriera,
ho cominciato?
Come ho iniziato?
Qua è lunga.
No, esatto. Ho iniziato, non lo so, è sempre stata nella mia vita la musica, il canto, quindi ho iniziato inconsapevolmente.
Allora, facciamo così, parlaci di Consumata innanzitutto.
Oh, vabbè, quello è il mio primo brano, il primo brano che ho scritto in assoluto nella mia vita, okay, perché sono stata per tantissimo tempo solo una cantante, quindi un interprete. E poi ho deciso di iniziare a scrivere. Ho scritto questo brano che si intitola Consumata. E con questo brano ho vinto l'Accademia di Sanremo, di Aria Sanremo. Quindi
olè,
è stata una bellissima esperienza. Consumata nasceva da un'esigenza mia di indagine interiore dell'animo, del mio animo, che in quel caso si riteneva consumato sempre da questi amori così a volte ardenti allo stesso tempo, però come una candela che arde, la fiamma va avanti, a un certo punto si scioglie, si consuma totalmente e rimane soltanto questa cera scolata.
L'anima rimane,
esatto,
che molto spesso va via con tutta la cera. Vabbè, da lì,
esatto, da là poi tante altre cose, tante cose,
l'esperienza d'amici
come vocal
coach,
lì sì, quindi esatto, si è aperta anche questa ulteriore parentesi della mia esistenza, che è quella del coaching, quindi dell'insegnamento, che è una grandissima.
Hai mai insegnato a Manuel ad approcciare al canto?
Hai voglia, ragazzi, me lo chiede sempre. E io
non è questa la verità.
Ci ho provato, eh.
No, dopo
sai qual è il problema? Sì. Che lui si prende troppa confidenza. E quindi,
ma come si permette?
Esatto.
Con te.
E quindi rispetto ai miei allievi, rispetto ai miei allievi, lui
maledetto
sa,
me.
Ma neanche fosse tuo marito, ma come si permette?
Esatto.
È la follia,
ma
delle
questo
donne,
screanzato.
Ma non funziona, capito? Non funziona.
Manu, io prima ti ho abbracciato, dopo ti riabbraccio un'altra volta. Capisco,
forte.
Vai.
Io devo andare fuori a pagare lezioni di canto.
Ma veramente, ragazzi?
Lo so, però guarda, succede.
Ma
succede,
non sortirebbero alcun succede, effetto. Perché succede, io gli dico di fare una cosa, lui, siccome sa che mio marito può fare come gli pare, non la fa quella cosa.
E non fa i compiti.
Non fa niente.
E lei,
no, che non
mia
fai
moglie mi sgrida.
E faccia, fa bene, però.
Brutalmente,
fa
direi
bene
anche.
Ok, vabbè, lei questo è il teatrino, moglie marito.
Adoro.
Lei pretende di più da te perché sei il marito, perché sa quello che puoi dare.
Esatto, ha un bellissimo timbro, tra l'altro una grandissima estensione, Manuel, eh? Attenzione.
Ma vengo bacchettato.
Allora, ti giuro, mi sono venuti i brividi a me, che l'ho sentita mezza volta, i brividi a te, dentro casa.
Tutti i giorni.
Mamma mia.
Ma come mi stai dipingendo, Luca?
Ecco, un po'
guarda che tra un po' la trasmissione finisce, ci troviamo,
la verità. No, scherzo, a parte tutto. Però questa alchimia, che noi adesso stiamo scherzando, la prendiamo a ridere, però secondo me dopo è utile all'arte fondamentalmente. L'uno dell'altra, immagino, perché poi credo che ci sia anche lo zampione di mano sul videoclip di 60.000 vite. T'avrà diretto comunque, allora, t'avrà dato delle indicazioni. E lì si è vendicato un pezzetto, giusto?
No. Neanche là, ma neanche no. Lì. Vabbè, racconto allora, io.
Sono vittima.
È da sposare.
Anche lì.
Se anche tu vuoi salvare Manuel, manda un messaggio al numero dona un euro e salva Manuel.
Raccontateci
no, allora,
esperienza.
Manuel è stato fondamentale perché riesce a farmi guardare dall'esterno delle cose nelle quali io entro tipo in un loop infernale, certo. Rimango là dentro, per me sono così e basta. Invece poi lui mi fa ragionare, ma forse se la fai così questa cosa, ed è vero. Oppure quando scrivo una canzone, amore senti questo testo, ah guarda amore tutto perfetto, solo questa frase la trovo un po'... Poi deve cercare le parole
giuste.
E devi
dirlo gentilmente.
Esatto. La trovo un po', non lo so, come se una cosa già senti... No, banale, non banale, non semplice. Però rispetto al resto, qualcosina in meno, io già la vedi che divento nera, viola, rossa. Poi ci ragiono e gli do effettivamente ragione.
Senti, okay. Questo modo di analizzare anche, io credo che sia stato anche merito del danzo, comunque a parte gli scherzi, comunque quella tecnica lì, un po' al di là della tua carriera teatrale, ti avrà dato delle basi per poter... consentimelo, giudicare o comunque avere un occhio più critico.
Guarda, ti dico, sicuramente è aiutato, sicuramente mi ha dato tanto, però la cosa fondamentale è stato il fare e i tanti anni poi di pratica e soprattutto sbagliare.
Beh, vedi, certo.
Perché a forza di sbagliare ti rendi poi conto da dentro di tante cose. Il DAMS, come tutte le università, come tutte le scuole, è fantastico, ti dà tanto, ma te lo dà sui libri.
Certo.
Poi tu lì non sbagli, lui lì studi lo sbaglio di un altro, ma non è mai realmente il tuo.
Certo.
Vero.
E lo capisci, dico, come dico tante volte, ma non lo comprendi, non lo fai tuo finché non arriva quel giorno e dici, cazzo, ecco che significava. E l'hai fatto.
Vedi, Mary.
Che veramente bello. Poi, insomma, io anche mi diletto a fare teatro, quindi, insomma, mi immergo un po' in queste cose. Luca, mi concedi una piccola parentesi? Parliamo un po' di moda, parliamo un po' di stile e di vestiti?
Voglia.
Visto che appunto prima parlavamo anche dell'abito di nozze, eccetera. Cioè, una cosa che mi ha colpito tantissimo. Torniamo un attimo al brano, quindi delle 60.000 vite. Abbiamo detto che Annalisa si è esibita in questa serata pazzesca del Blue Note, eccetera. Allora, tu per quella occasione indossavi un abito stupendo, non solo da un punto di vista estetico, meraviglioso e che ti stava divinamente. Grazie. Ragazza, ma era un abito di uno stilista importante, emergente, giusto?
Di un artista, in realtà, non
artista,
fa lo stilista.
Pardon, scusami, artista.
È un artista.
Ci dici tu com'era quest'abito? Perché sì, è veramente particolarissimo.
Allora, tutto nasceva dalla domanda, cosa mi metto
per
tutte le mattine.
Esatto, no, però sai, quando devi cantare
non
al
ho
Blue
niente
Note,
da mettere, e c'hai, cioè, l'armadio pieno. Esatto.
Quando devi cantare al Blue Note un pezzo con un testo di questo tipo, ti poni il problema, perché non vuoi né chiaramente andare lì vestita con la tuta da carcerato, perché altrimenti poi diventa,
cioè, però sarebbe grottesco. Stato fantastico.
Sì, però forse è ricalcare troppo, no? Quindi è quella roba che sembra quasi una roba troppo forzata, mi viene a dire. Si possono dire qualche semiparolaccia?
Sì,
tipo paraculata.
Ma
sembrava,
si può dire. Passata la
abbiamo detto burro, cioè, di paraculata. Ma certo.
Quindi né potevo andare in quel modo, né però potevo pensare di mettere il super vestito di gala da Blue Note, perché poi andava a svilire il senso del testo. Quindi ho trovato questa soluzione. Ho voluto mettere un abito, innanzitutto era in denim, quindi in un tessuto povero tra virgolette,
semplice,
no? Come,
certo,
il jeans,
anche appunto sportivo,
esatto,
poco impegnativo,
esatto, però
per
con un taglio,
tutti gli uomini all'ascolto, è jeans.
Il jeans, ragazzi, il jeans
che tradotto è jeans,
esatto. Lo stavo cercando su
immaginavo,
però che ne sanno. Meno questi male, colore rosso di siena bruciato,
esatto.
No, non ce la posso. Dicevo, quindi in jeans, però con un taglio classico, perché era uno scollo a cuore,
bello,
lungo fino ai piedi, a
bello tavezza, anche bello, pomposo, diciamo, insomma, una gonna.
In realtà una linea molto, okay, molto semplice, però sì, si andava ad allargare verso il basso.
Da sera,
quindi sembrava
elegante,
sembrava
bello,
un vestito elegante, ma fatto, okay, di jeans. Ma non era tanto questo,
esatto,
quanto quello che ha fatto poi l'artista sopra.
Vai.
E cioè, l'idea era quella di riprodurre sull'abito
le scritte e i disegni delle mura delle carceri. Ma quindi dai, come se fosse e quindi effettivamente stavamo ancora dentro la canzone, quindi sul vestito c'è, ci sono, perché io poi lo conservo gelosamente.
E certo.
Oltre al titolo del brano, oltre a piccole frasi del brano, ci sono anche altre frasi o parole importanti per me in inglese. Quindi io gli ho stilato tutta quanta una lista insieme a questo artista aquilano, quindi ci ho tenuto perché è una persona della mia stessa città.
Che bello.
Abbiamo realizzato, diciamo, prima un disegno e poi l'abito in sé per sé. Quindi cioè, ci sono parole tipo forgiveness, tipo only God can judge us, quindi solo Dio ci può giudicare, perdono, freedom, pezzi di canzone e anche disegni o simboli particolari. Ce n'era uno, me lo ricordo ancora, che era, sembra una faccia, la faccia del numero 5 del dado.
Ok.
In realtà, è solo in mezzo a quattro mura.
Esatto, in realtà è una persona in mezzo alle quattro mura, quindi simbolicamente se lo tatuano per quel motivo.
Sì, sulla
oppure
mano.
Oppure altri simboli, magari religiosi, magari fiori, oppure rondini, oppure paesaggi, no? Perché con la mente si cerca,
certo,
di sfuggire.
Questo senso proprio di libertà, uscire. Bello, io trovo veramente questa idea stupenda.
Poetico.
Grazie. Complimenti davvero.
Complimenti. Enzo Miccio scansa di più.
Assolutamente sì. Lo posso nominare. Si chiama Daniele Gottastia. Daniele Gottastia. Quindi grazie Daniele.
Allora torniamo alla musica, perché poi piano piano siamo quasi arrivati a conclusione. Però anche Manu ci ha portato un brano.
Sì.
Che è Kid Rock. Allora io lo leggo al primo matrimonio questo.
Esatto.
È quello, viene proprio dall'Terra Polverosa. Stivali, cavalli, abbeveratoi, no?
Verissimo. In realtà eravamo in America dell'Ovest, appunto, finestrini abbassati.
Wow.
Olè!
Olè! Bar free, Kid Rock.
Fast on a rough road, riding high through the mountains, climbing, twisting, turning further from my home. Young like a new moon rising, fierce rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive. From that mountain.
posate l'Harley da una parte.
Esatto, grazie. Vieni, vieni. Venga, dottore, venga, 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 venga. A posto.
Scendete, vi vedo.
Ok.
Fate uscire. Ho un serpente nel vestito.
Esatto.
Bar Freaky Rock ce l'ha portata in dono Manuel Amicucci. Tra l'altro, però, prima di salutarci, perché siamo quasi in chiusura, dobbiamo parlare del Cortina Festival, del Cortina Film Festival, giusto? Ho detto bene, senza leggere un po'? No, Cortina Metraggio.
Sei riuscito a sbagliare due volte, una dietro l'altra, però.
Però nessuno te lo ha fatto notare.
Vabbè, ci sta, ci sta. Cortina Metraggio, dove, che succederà, caro Manuel?
Allora, dove siamo? Tra i 25 selezionati su tutta Italia.
Mica poco.
E già questa mica è una cosa fantastica.
È enorme, è enorme. Anche poi perché il tema a me mi piace sottolineare che comunque entra in un festival del genere è una cosa importante.
Sì. E poi quest'anno ci sono davvero dei corti con registi e attori in gamba, davvero in gamba, e conosciuti come Colin Firth, che è stato candidato all'Oscar.
Qualche miseria.
A corsi, oppure c'è Giorgio Testi, che è il regista dell'ultimo film su Harry Potter. Come si chiama? La Reunion di la Reunion. Harry Potter. Sì, sì, sì. Quindi
Anna Ferzetti.
Che sta su Sky, la Reunion di Harry Potter.
Esatto.
Lo trovate su Sky.
Vai a vederla.
Quindi, l'ho già vista.
Diciamo che ho una concorrenza importante.
Sì, no, dicevo, sono una figlia che ormai è in fissa. Sì, 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 ormai solo quello.
Ma io la condivido.
Io ho la moglie.
Sì. Vabbè, però la mia c'era 7 anni, quindi sarà tostissima.
Appunto.
Sarà tostissima. E l'importanza di, innanzitutto, come dicevi, essere in un contesto del genere con tanti nomi di rilievo, ma soprattutto sono curioso di sapere se, faccio una domanda un po' scomoda, non mi menate, ma la voglio proprio sapere, se comunque ha attirato un pochettino, non le istituzioni, comunque anche l'orecchio di chi dovrebbe anche tutelare una situazione del genere, perché questo è sicuramente un bellissimo pezzo d'arte, ma è anche una piccola denuncia sociale, un monologo, un corto del genere.
In realtà ti dico sì per quello che mi hai detto, però dal momento che è ancora inedito, questo è il primo festival a cui viene iscritto, non è mai stato visto da nessuno. Quindi...
Beh, però sapere che c'è già, insomma, dovrebbe mobilitare un po'.
Sì, ma è ancora, non se ne è parlato abbastanza perché è il primo festival e... Il primo festival che ovviamente ancora non può far visionare, perché la particolarità dei corti è che per il primo anno devi rimanere inedito.
Ah, ok.
Quindi diciamo che il primo anno iscrivi e tanti festival e porti a casa poi quel bagaglio.
Certo, certo.
Intanto semini dopo.
Poi vediamo che cosa si
raccoglie. Esatto, esatto.
Beh, non possiamo che augurarci il meglio, soprattutto anche per il messaggio che viene dato da un corto del genere, perché comunque bisogna sempre tenere i fari accesi su queste situazioni, sempre tenere l'attenzione alle stele, per quel che mi riguarda, accompagnati anche da un meraviglioso brano che uscirà tra poco, con questo videoclip. Dove l'avete girato il video?
Allora, in realtà il videoclip non è altro che il mio playback negli stessi luoghi in cui hanno girato il cortometraggio, accostato alle immagini del cortometraggio. Quindi in realtà una parte di cortometraggio uscirà prima della fine.
Tipo teaser trailer.
Esatto.
Sì. Che bello,
esatto,
però,
l'idea era proprio quella.
Anche qui c'è sempre proprio questa commistione, sì, no? Ed è fantastico. È una fusione perfetta, però senza che nessuno dei due e l'arte di nessuno dei due vada in qualche modo, diciamo, a perdere la sua essenza.
Poi a casa si tirano i piatti, ma questa
no, ma c'è un'ultima cosa, l'unico che a volte ci perde sono io.
Certo, ti pareva.
In tutti e due i casi.
Hai ragione,
Manuel,
sono quello
che
soffre. Raccontami,
sono quello che soffre.
Povera stella.
Nel pezzo che nel pezzo prendo fiato. Video. Io ho sofferto perché abbiamo girato a Cortina sulle Dolomiti e io ho dovuto attraversare un fiume ghiacciato.
Dai,
sì,
ma lui ci gode, ve lo dico
io. Povera stellina.
Era molto freddo. E invece il cortometraggio l'abbiamo girato in studio a gennaio,
al caldo,
bellissimo.
Con il trucco, parrucco.
Era freddo e abbiamo dimenticato di avvertire, quindi quella meravigliosa doccia dove soffro.
Ma loro non l'hanno visto, non lo sanno che c'è una doccia.
C'è una doccia dove io soffro davvero tantissimo.
Perché è vero che soffro.
Perché scendono lame.
Ma l'amore è sofferenza. Cioè, è questo.
Ma no, mamma mia,
no.
Poi quando vincerai l'Oscar,
esatto,
ringraziare,
ti ringrazierà, ti ringrazierà, esatto. Piangerà, si commuoverà, ti chiamerà sul palco. Esatto. Allora,
solo che poi Anna, ma che cosa ci mettiamo noi adesso?
Vediamo,
adesso ci dobbiamo pensare.
Perché,
eh?
Perché noi ti sei invitata? Scusa,
certo,
no. Ma tu che ne sai,
ma
Luca?
Io...
Mannaggia, non riesco a girare un secondo. Queste fanno subito comunella. Allora, torniamo seri. Abbiamo presentato una meravigliosa opera che è In Controtempo, il cortometraggio che vede protagonista Manuela Micucci, che è stato ospite qui con noi. Lo vedremo in concorso al Cortina Metraggio 2022. All'interno c'è un brano meraviglioso di Annalisa Andreoli che si intitola 60.000 vite, e tra pochissimo uscirà anche il video. Altre coordinate, ragazzuoli, per seguirvi rispettivamente, per sapere quello che succederà,
la sui vostri canali,
anche la vita del cortometraggio, insomma, uno dei due, tirate il dado, uno che le dice
vai.
Perché lei adesso sta preparando la risposta, ovviamente. No, cosa, per seguirci sicuramente su Instagram,
okay,
per, diciamo, un buon seguito, e per me è il canale migliore per informare le persone di tutte le cose che facciamo. Per adesso rimaniamo un po' sul corto. Inizio anno prossimo dovrebbe uscire un film che si chiama La Seconda Via, che ho già girato, che è un film meraviglioso, che per il primo film italiano che parla della ritirata degli alpini dal Don, dalla Russia,
ma pensa,
nella Seconda Guerra Mondiale.
Sì,
è davvero
interessante,
bello, davvero
sì,
bello. Alfredo anche quello è
potrebbe diventare un lungo metraggio questo Incontrotempo, c'è nel progetto una speranza?
Beh, potrebbe esserlo, perché c'è tanta vita e tanti personaggi da raccontare, però come tutti i progetti, da corto a lungo poi innesca dei meccanismi
certo,
davvero enormi,
certo,
ma
vabbè, non è vero,
mi piacerebbe,
chi può dirlo,
chissà.
E invece tu, Anna? E invece io anch'io Instagram, diciamo che lo uso molto molto di più di Facebook, anzi uso quasi totalmente Instagram, quindi mi trovate in Andreoli _ Annalisa.
Wow.
E futuro, allora, colonne sonore sicuramente, che è una cosa che mi piace da morire, e poi a breve uscirà in Rai un documentario, una docuserie di 6 puntate che si intitola Donne di Calabria, che parla della vita di 6 donne che hanno dedicato la loro vita appunto a un ideale, quindi si sono sacrificate per qualcosa di più alto, tra virgolette, e io ho la fortuna di aver interpretato la sigla d'apertura di questa.
Che
bello, bellissimo,
che bello.
Permettetemi di ringraziare una musicista meravigliosa con la quale collaboro. Tu l'hai conosciuta la volta scorsa, è venuta con la chitarra insieme a me, Tatiana Mele.
Ah,
perché...
come no,
è lei che, diciamo,
salutiamola,
si occupa.
Tatiana.
Sì, ciao Tati, se ci
ciao,
senti.
Tatiana.
Lei e Massimiliano Lazzaretti, che è un suo collaboratore, si occupano di colonne sonore, quindi io ho avuto la fortuna, insomma, di trovarmi forse al posto giusto, nel momento giusto, come si dice a volte,
la congiunzione astrale giusta,
sì,
mettiamola
esatto.
Così. Bene, noi salutiamo Manuela Micucci, grazie per essere stato qua con noi per portarci queste meravigliose cose, e poi Annalisa Andreoli, è stato bellissimo ritrovarti un'altra volta.
Anche per
Anna.
Me, ciao Luca, ciao Maria Romana.
Ragazzuoli, grazie mille. Alla prossima. Beh, che dire?
Ma che dire,
i
amici?
I Brett Angelina ce li abbiamo avuti solo noi.
Hai capito? Hai capito? Levatevi proprio.
Allora,
levatevi.
Io vi ricordo ancora, ci sarà il cortinametraggio 2022, la proiezione di questo corto che si intitola In Controtempo. Il protagonista è proprio Manuela Micucci, con la colonna sonora all'interno c'è 60.000 vite, un brano meraviglioso come abbiamo ascoltato, interpretato, scritto, diretto, pensato, arrangiato, fate quello che volete, tutto lo ha fatto Annalisa Andreoli. Noi ci ritroviamo alla prossima, che dici tu?
Assolutamente sì, noi ogni sera siamo qui, 4 chiacchiere insieme con gli ospiti, ci divertiamo,
sì,
parliamo di
una
tutto
chitarra,
quello che ci circonda, esatto,
un fuoco,
esatto,
magari,
magari, qualche cosina da mangiare,
basta,
grazie mille Luca,
grazie mille Maria, noi ci vediamo domani, stesso posto, stessa radio, parole diverse però, il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando, ciao, alla prossima,
ciao!
Rossi di sera. Rossi di sera.